in realtà, infatti, dopo il capitolo 6 potremmo tutti ritornare a casa. Perché è esattamente quello di cui abbiamo bisogno nella Chiesa. Il Signore vuole che raggiungiamo tutti la maturità. Ma ci sono purtroppo ancora 6 altri capitoli. E dobbiamo guardare, attraversare questi 6 capitoli nelle ultime 3 riunioni. Ma è importantissimo che noi nelle chiese oggi cresciamo. Il Signore non può ritornare se non raggiungiamo la maturità, non giungiamo a maturità. Ricordati che dopo 2000 anni di storia della Chiesa, dall'inizio fino ad oggi, cioè circa 2000 anni, il Signore vorrebbe avere le primizie. Quando Lui venne per la prima volta, Lui venne come un seminatore che seminò, e l'abbiamo detto spesso, ma spesse volte, in Matteo 13, vediamo che il Signore ha detto un seminatore uscì per seminare. Ma in Apocalisse 14, al suo ritorno, non è più il seminatore, è il mietitore. Lui vorrebbe mietere. Nessuno, chiunque semina, si aspetta a mietere, a raccogliere. Quindi il Signore ha seminato quando è venuto la prima volta, e durante tutti questi 2000 anni vediamo che la Chiesa del Signore è passata attraverso un processo molto lungo, dall'inizio fino ad ora, e abbiamo visto che dopo il primo secolo ci fu già la decadenza fino al sesto secolo, e poi in quel momento si è stabilita questa Chiesa romana, questo cattolicesimo che era già pienamente cresciuto, formato, e per 1000 anni ci furono le tenebre fino al tempo della Riforma, e allora di nuovo lì il Signore ha cominciato a far risalire, a restaurare, e dopo 500 anni ora viviamo in questo tempo, e questo deve essere il tempo della maturazione. Il Signore vorrebbe ottenere il suo regno, vorrebbe finirlo. Non dimentichiamo mai che la Chiesa è oggi il regno dei cieli. Non è solamente una riunione la domenica mattina, oppure un servizio religioso in cui noi una volta alla settimana adoriamo Dio, ma la Chiesa è il regno dei cieli sulla terra. Perciò è importantissimo per noi di vedere queste visioni in Daniele e anche capirle. Il Signore vuole avere il suo regno sulla terra. E noi, il popolo di Dio, abbiamo il compito di manifestare togliere questo regno, questa autorità alle potenze maligne, e il regno di Dio deve venire su questa terra. Il Signore ha detto ai Suoi discepoli che dovevano pregare in questo modo: venga il tuo regno, venga il tuo regno, venga il suo regno. E abbiamo visto che Dio ha iniziato con il popolo di Israele, con la nazione di Israele sulla terra, molto tempo fa, con Abramo, Isacco, Giacobbe, e poi ha formato una nazione e voleva stabilire il suo governo, la sua regnanza tramite Israele, perché l'uomo era caduto. Dio aveva creato l'uomo per regnare. Già all'inizio Dio ha detto ad Adamo che lui doveva dominare, esercitare il dominio. Se Dio avesse voluto regnare da solo, non avrebbe avuto bisogno dell'uomo e l'avrebbe fatto già da tanto tempo. Sarebbe stato molto semplice per lui distruggere o allontanare o sconfiggere Satana. Sarebbe stato così facile. Ma Dio ha un piano più grande. Lui vorrebbe stabilire, edificare il suo regno con noi uomini. E questo è una cosa gloriosa, è un piano glorioso. Non potete immaginarvelo? Potete immaginarvi che noi siamo stati inclusi in questo piano glorioso. Perciò è un tale privilegio di essere un uomo. Amen. Perciò l'uomo è stato creato a immagine di Dio, secondo la sua somiglianza. E poi lui vorrebbe darci la sua vita in modo che l'uomo possa essere uno con Dio e regnare con Lui in questo universo. Questo è il piano di Dio. Amen. Con noi tutti, con noi uomini. Lode al Signore. E abbiamo visto che Israele è caduto alla fine. Dio avrebbe voluto avere una nazione santa e Dio voleva regnare con loro. Ma Israele al tempo di Samuele ha allontanato Dio come re e volevano avere un re come le nazioni. E allora si sono allontanati da Dio. E conosciamo la storia, alla fine sono diventate esattamente come le nazioni, hanno adorato gli idoli. Hanno fatto cose orribili e Dio non ha avuto alcun'altra possibilità se non l'abbandono di Israele. Li ha condotti o li ha permesso che fossero portati in cattività, in prigionia, in schiavitù a Babilonia e lì abbiamo visto questa visione in Daniele. A quel tempo di cattività Dio ha riconquistato il suo regno con Israele. E lì ha cominciato il tempo delle nazioni. I tempi delle nazioni hanno incominciato in quel momento con il regno di Nabucodonosor a Babilonia. E questo è espressamente chiaro in Daniele. Signor Gesù. Poi abbiamo visto che questo regno babilonico a questo momento, cioè nel 606 avanti Cristo, e è continuato fino nel 1967. Luca 21, il Signore ha detto in Luca 21 in modo molto chiaro, che Gerusalemme, dopo essere stata distrutta al tempo di Tito, nel 70 d.C., sarà schiacciata sotto i piedi delle nazioni finché i tempi delle nazioni sarebbero stati compiuti. E quando è successo? È successo nel 1967. Quindi i tempi delle nazioni sono finiti nel 1967. Dio ha esattamente fatto finire i tempi delle nazioni. Quindi questo significa che il Signore vuole ritornare presto. E perciò, dopo, nel 1948, dopo la seconda guerra mondiale, quando la nazione di Israele è stata restaurata, sono passati quasi 2000 anni e 2000 anni. Dal 70 dopo Cristo fino al 1948, vediamo che la preparazione per il ritorno del Signore è già stata cominciata e i tempi delle nazioni sono finite nel 67. Quindi il primo segno del ritorno del Signore, per il ritorno del Signore è successo nel 48. Poi il secondo segno del suo ritorno è stato quello di Luca 21 è stato fatto nel 67, nel versetto 24, i tempi delle nazioni sono stati terminati e qui è Gerusalemme, la città di Gerusalemme, la città Gerusalemme Est è stata riconquistata da Israele nel 67. Io ero a Friburgo, in Germania, durante la guerra dei sei giorni, magari alcuni. Quando sei nato tu? Nell'81, quindi. Buono, nell'81. Molti non erano nati. A quel momento, nella guerra dei sei giorni, Israele ha sconfitto tutti i nemici. Erano circondati da tutti i nemici, da tutte le parti, ma Israele ha vinto, ma non senza l'aiuto del Dio vivente. Dio ha agito qui nel 67 per mostrarci qualcosa qui. Nel mese di giugno del 1967. Perché questo periodo è stato così importante. Il fatto che Gerusalemme sia stata riportata in Israele e non fosse più calpestata dalle nazioni, questo ci mostra che il tempo delle nazioni è finito. Quindi non durerà più a lungo il tempo del ritorno del Signore. Questo non significa però che il Signore sarebbe ritornato subito, deve ancora accordarci del tempo perché noi ci prepariamo, perché non lo siamo ancora. Signor Gesù, in questo tempo la restaurazione della vita di Chiesa a quell'epoca, nel 67, non era ancora ultimata. Il Signore a quel tempo, il Signore non aveva nemmeno cominciato qui in Germania. Le chiese qui in Germania non esistevano. Hanno incominciato nel 1970 con alcuni santi lì a Friburgo. Nel 1970. Quindi, prima che le chiese fossero edificate, che esse parvengano, raggiungano la maturità, il Signore non può ritornare. Come potrebbe ritornare il re se non c'è il regno? E il Signore ritorna anche come sposo, e se la sposa non è pronta, come potrebbe venire lo sposo troppo presto? Se la sposa non è ancora pronta, come potrebbe essere celebrato il matrimonio? E il Signore dirà, oh, devo ritornare in cielo per un attimo. non va assolutamente. La sposa deve essere pronta, deve prepararsi. Nel capitolo 19 di Apocalisse sta scritto che la sposa si è preparata. Quindi se la sposa non è ancora pronta, come potrebbe ritornare lo sposo? Non è possibile. È vero? Questo non è possibile. Quindi, nel 67, è un tempo, un momento, un punto del tempo preciso, che non dobbiamo dimenticare. Poi, oggi, viviamo qui, nel 2010. Questo punto è importante. Questo abbiamo il primo segno nel 48, il secondo nel 67. E poi il terzo segno, dov'è? Lo vedremo questa sera, che il terzo segno si trova in Daniele capitolo 9. Daniele capitolo 9. Se questo terzo segno, quando questo segno succederà, ve lo prometto, non resteranno più che 7 anni prima della fine dei tempi. Allora puoi contare 7 anni. Qui abbiamo la nascita dello Stato di Israele. E qui abbiamo Gerusalemme che è ritornata, riconquistata da Israele. E qui abbiamo il trattato di pace che sarà stipulato, firmato. Ed è questo che aspettiamo noi oggi. E tutto il mondo intero, aspetta questo trattato di pace tra Israele e i palestinesi, oppure Israele e gli arabi. E lo vedremo questa sera. Quindi devi conoscere, vedere chiaramente questa struttura cronologica, questo piano cronologico. Poi abbiamo visto che all'incirca qui, quando c'è la rivoluzione francese che è scoppiata nel 1789, che in questo momento, nel 1789, cioè, è incominciato il tempo dei piedi della statua di Daniele 2, nel sogno di Nabucodonosor, dove l'argilla è mescolata con il ferro. E da questo momento in poi, e con due guerre mondiali, si è sviluppata la democrazia in modo molto forte, è maturata. La democrazia è matura. Quindi non è un caso che proprio in quel momento, nel 1789, qui facciamo un'ora di storia oggi, che gli Stati Uniti avevano fatto la loro dichiarazione di indipendenza. Qui vediamo che proprio in quel momento le basi, tutte le preparazioni per lo sviluppo della democrazia ha incominciato, cioè viviamo alla fine del tempo, del periodo rappresentato dai piedi, e potete immaginarvi quindi quanto vicina sia la fine. Tutta la storia ce lo mostra in modo molto chiaro. E poi vediamo Se riprendiamo il sogno di Nabucodonosor, vediamo l'oro e poi l'argento, poi il bronzo nel ventre e poi il ferro. Poi il ferro e infine l'argilla e il ferro amalgamati, mescolati. E noi siamo qui. In fondo, solo Dio ha la saggezza di esprimere il corso dei tempi, tutta la storia in una sola immagine di circa 2600 anni. Ha rappresentato in un'immagine 2600 anni di storia. Quindi dobbiamo riconoscere e ammettere quanto saggio sia questo Dio vivente. Con un'immagine così semplice, nessuno avrebbe mai avuto una tale idea di rappresentare 2600 anni di storia, tutto lo sviluppo della storia da Nabucodonosor fino al regno medo-persiano e poi il regno greco, poi il regno romano e poi la democrazia fino ad oggi. Tutta questa storia rappresentata in modo corto, questa storia. Noi facciamo sempre le storie corte molto lunghe, lui fa le cose lunghe molto corte, molto corto. Abbiamo una testimonianza breve e raccontiamo. Parliamo per tanto tempo. Mi spiace, non posso tradurre. Scusatemi. I cinesi dicono spesso, fallo breve. Non, ciò che tu vorresti dire in modo molto lungo, abbrevialo. Ma noi quello che vorremmo dire è così, è corto, potremmo dirlo in due frasi, noi lo allunghiamo, ne parliamo, aggiungiamo, così è. Quindi imparate da Dio, siate concisi. Tutta la storia così lunga rappresentata in un testo così breve. Quindi oggi viviamo qui, in questo punto della democrazia del piede, e abbiamo visto che nella storia, che da questo punto la storia introduce qualcosa di meno, con meno valore. Questo mostra che la storia dell'umanità cade, perde valore, si corrompe. All'inizio è terribile. In realtà, fratelli e sorelle, avessimo visto solo la prima visione, potremmo pensare c'è oro, argento, bronzo e poi ferro. E la storia ci mostra che c'è un aspetto buono di questo. Certamente c'è un aspetto buono, ma in realtà diventa sempre peggiore, sempre più basso. Anche nella musica, la musica classica era così bella, Mozart, Tchaikovsky, questi autori di musica classica sono meravigliosi, ma oggi si sente solo rumore. Questa musica rock non ha più nessun senso e ti fanno male alle orecchie e alla testa. Alla fine la gente diventa pazza. Anche tramite la musica si parte dal tempo d'oro, dall'età d'oro all'argilla. Anche musicalmente si vede questa decadenza. Anche nel campo musicale. È così. Quindi tutto scende e diventa sempre più duro. Questi metalli, l'oro è molto fine e molle, mentre il ferro è duro. molto, molto duro. Oggi la gente è molto più dura, chiusa, specialmente chiusi, duri contro Dio, e non hanno più sentimenti. Guarda le guerre. Tutta la storia dell'umanità è una storia di guerre. Hai imparato la storia dell'Europa nella scuola, e cosa hai imparato? Le guerre. Non c'è molto altro da imparare, solo storia, solo guerre. E anche la storia degli Stati Uniti, la storia della Cina, sono tutte storie di guerre. Ma quando vediamo la prima visione, abbiamo ancora qualcosa di bello che si possa ammirare. Si può ancora vedere qualcosa di bello, perché c'è qualcosa di bello da vedere. Sembra ancora buona, e sembra una buona cosa, ma l'aspetto bello è solo l'esteriore. Per questo Daniele ci dà la seconda visione. Dobbiamo vedere questa seconda visione al capitolo 7. Nel capitolo 2 vediamo oro, argento, bronzo e ferro e argilla. In un certo senso possiamo ancora vedere qualcosa di positivo. Ma qual è la visione al capitolo 7? Avete letto? Non abbiamo più tanto tempo nelle riunioni per leggere, ma cos'è la visione? Bestie. Bestie domestiche, animali domestici? Un cane, un gatto? Oppure uno scoiattolo? Oppure un uccello, un pappagallo? No, bestie selvatiche, selvagge. Mi spiace questa parola bestie. Non animali selvaggi, ma bestie. Come si dice in tedesco? Anche in tedesco si può dire così. La bella è la bestia. Non è più così bello. Esteriormente potremmo ancora vedere qualcosa di bello. In Daniele 2 potremmo rallegrarcene ancora un po', ma quando vediamo il capitolo 7 vediamo la vera natura, la natura veridica, verace di questi stati, di questi regni, sono bestie. Nel primo anno di Baldassar, versetto 1, re di Babilonia, Daniele ebbe un sogno, ha visto qualcosa. E credo che molte cose, che Daniele aveva già visto molte cose decadute. Da Nabucodonosor a Baldassar c'era già una decadenza. C'è già stata una decadenza. Daniele fece un sogno, non è più il sogno di Nabucodonosor, ma oggi, in questo momento, Dio parla direttamente a Daniele e mostra la vera natura. E scrisse ed ebbe delle visioni nella sua mente. Poi scrisse il sogno e ne fece il racconto. Daniele disse, versetto 2, io guardavo nella mia visione notturna ed ecco scatenarsi sul mar grande i quattro venti del cielo. Qui in questo sogno Dio gli ha mostrato a Daniele che questo mondo, specialmente da Nabucodonosor in poi, fino allo sviluppo del quarto regno, tutto si svolge attorno al grande mare. Tutti questi regni si sviluppano attorno al Mediterraneo, cioè dove si trova Gerusalemme, Israele, perché Dio aveva scelto Gerusalemme. Che lo ammettiamo oppure no, Gerusalemme è il centro di questo mondo, del mondo. Anche se la Gerusalemme terrestre se Dio ha abbandonato la Gerusalemme terrestre per edificare la Gerusalemme celeste, anche se è questa la realtà, quando il Signore ritornerà sulla terra per stabilire di nuovo il suo regno, millenario, dove sarà il centro? Non a New York, né a Berlino, e ancora meno a Londra, e certamente non a Parigi. Zaccaria ci dice che sarà di nuovo Gerusalemme, che di nuovo sarà a Gerusalemme, il centro. Per questo Gerusalemme è un punto così cruciale, così caldo. E il nemico vorrebbe pure prendere Gerusalemme. Perché Gerusalemme è così importante? Una città così piccola? Per la gente non è così importante, ma per Dio sì. Perciò abbiamo raccontato, abbiamo detto quanto Sion è importante. Che cos'è Sion? Sion, che cos'è? È una terra come deserta, abbandonata. Ma questo è solo agli occhi della gente. Per loro Gerusalemme è come niente. Ma se Gerusalemme è veramente un niente, perché ci sono così tanti problemi? Così tante guerre sono scoppiate lì a Gerusalemme, per Gerusalemme. Perché Dio ha scelto Gerusalemme. E perché lì si piace ad abitare. Quando ritornerà il Signore, il centro del suo regno, del suo governo sulla terra, sarà di nuovo a Gerusalemme. Più tardi potremo leggerlo assieme, ma Gerusalemme è importante. Quindi vediamo che nel 67, quando il Signore ha già preparato nel 67 Gerusalemme per il suo regno. Ma veniamo qui di nuovo a questo brano. Al capitolo 7 vediamo che questi regni si sviluppano attorno al Mediterraneo. Si scatenarsi sul Mar Grande i quattro venti del cielo. Ci sono state così tante guerre in questa regione. Nella storia ci sono stati così tanti problemi in questa regione. La prima guerra mondiale era già stata terribile. Alla quale tutte le nazioni hanno partecipato. E la seconda guerra mondiale era ancora più terribile. E quando vediamo alla fine degli ultimi sette anni, l'ultima guerra di Armageddon, anche questa succederà in questa regione. Gli eserciti del mondo intero si raduneranno attorno a questa regione per l'ultima guerra contro Cristo. Quindi, questa regione è una regione molto speciale. Non so se dobbiamo lodare, dire lode al Signore, ma voi siete in una regione speciale. Amen. Daniele disse: io guardavo la mia visione notturna, era nella notte, ed ecco scatenarsi sul Mar Grande i quattro venti del cielo. Quattro grandi bestie salirono dal mare, una diversa dall'altra. Quattro grandi bestie, bestie orribili, terribili, spaventose. E ora Nabucodonosor non è più rappresentato dall'oro, ma dal leone. Lui è il leone. Ti piacerebbe avere un leone a casa tua? Selvaggio. Lui è il re delle bestie selvagge. E che cosa ancora? Al versetto 4, versetto 5. Poi vide una seconda bestia simile a un orso. Non come un orsacchiotto che abbiamo a casa, ma un vero orso, un vero grande orso. Pesante, grande, forte, selvaggio, un orso. Essa stava eretta sopra un fianco, teneva tre costole in bocca fra i denti. Qui un lato era più forte dell'altro. Esattamente corrisponde come a queste due spalle della parte d'argento della statua di Daniele, cioè il regno medo-persiano. I Medi hanno incominciato, ma erano deboli, e poi il regno persiano è stato più forte. E qui non vogliamo fare ancora della storia. E poi ci sono stati divisi in quattro, tra il regno siriano, persiano e medio. E questi furono presi dal regno di Ciro. Quindi qui sta scritto chiaramente che di queste tre costole. E il Signore conosce la storia prima che essa succeda. Come è stato detto, nella sua saggezza, Dio è meraviglioso e ha presentato la storia in modo come un'immagine, perché un'immagine parla più di mille parole. E il regno persiano è esattamente quello che sta scritto qui, e si dice: alzati, mangia molta carne. E tutti gli storici sanno che il regno persiano ha mangiato molta carne, perché hanno vinto tutte le guerre non tramite la loro strategia, non tramite la loro intelligenza, ma tramite un esercito numerosissimo. Avevano un esercito numerosissimo riunito da molti regni. E siccome hanno vinto tutto perché avevano un esercito grandissimo, mentre Alessandro Magno, lui ha sconfitto perché era un grande stratega e non aveva poca gente. Quindi qui sta scritto in modo molto chiaro, ma questo non è importante. Dobbiamo pensare semplicemente all'orso. Dopo questo io guardai e vidi un'altra bestia simile a un leopardo, versetto 6. Un leopardo che corre molto più velocemente di un orso ed è molto più elegante. Ma anche il leopardo è spaventoso. Come un leopardo, simile a un leopardo, con quattro ali d'uccello sul dorso. Un leopardo con ali d'uccello. Non solo corre velocemente, ma anche vola. Questo significa che Alessandro Magno, è stato velocissimo. Nel suo regnanza, le guerre, il suo governo, che lui ha condotto delle guerre molto velocemente, non ha perso tempo, ha fatto quello che voleva e ha conquistato, in 13 anni ha conquistato tutto e ha ridotto tutti i nemici. E questo è quello che vediamo qui. Aveva quattro teste. Dopo la sua morte, che non ha vissuto molto, il suo regno è stato diviso in quattro regni: Grecia, Asia, Siria, Asia Minore, Siria e Egitto. L'abbiamo scritto qui. Vediamolo qui. L'abbiamo scritto nel capitolo 8. L'abbiamo scritto. Poi continuiamo. Io continuavo a guardare le visioni notturne, versetto 7. Ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava o stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti, aveva 10 corna. E questa bestia non è stata nominata, non aveva un nome perché non era possibile descriverla, designarla. Era orribile. Ricordatevi, anche qui nella prima immagine del capitolo 2, è molto, dobbiamo meravigliarsi che il regno romano non è stato menzionato. Non è stato menzionato. Anche qui vediamo che in questo regno di Daniele, in questo sogno di Daniele, la prima bestia è un leone, poi un orso, poi un leopardo, ma il quarto regno non è nemmeno menzionato. Non poteva dargli un nome, non poteva dire che tipo di bestia era. Era così terribile, forte, spaventosa, inabituale. E questo rappresenta il regno romano. Ma il regno romano si trasforma nel nostro tempo, durante tutta quest'epoca. E ora abbiamo molti tipi di regni. Sì, apparteniamo ancora sempre al regno romano. E tutti questi regni che sono stati finiti più o meno nella rivoluzione francese. Ma possiamo dire che è ancora romano, ma non è più romano. Alla fine di questo tempo vediamo il comunismo, il socialismo, l'anarchia, vediamo la dittatura, poi la democrazia. Ci stupiamo che abbiamo visto questo nel 1989. l'Unione Sovietica è crollata e nessuno se lo aspettava. E quasi tutto il mondo intero si è rivolto verso il sistema democratico e oggi si parla dei diritti umani, i diritti umani e il popolo ha molto da dire, fanno dimostrazioni. È veramente un tempo molto particolare, l'abbiamo già detto. Ma qui vediamo che la quarta bestia, e qui è importante vedere che quello che precede non era così importante perché è il passato, ma quello che sta scritto adesso succederà, è nel futuro. Qui sta scritto, versetto alla fine, era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. Fine del versetto 7. E ora queste 10 corna corrispondono alle 10 dita dei piedi, alle 10 dita. E per capirlo, leggiamo Apocalisse 17, oppure prima di arrivare a Apocalisse 17 leggiamo ancora il versetto 9, il versetto 8, scusate. Stavo osservando queste corna, quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno. O davanti al quale tre delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti. Questa visione è interessante per noi, specialmente per questi 10 re. Ora leggiamo, da prima leggiamo Apocalisse 13. Il Signore ci ha mostrato che tutti questi regni erano come bestie, sono come bestie. E vorrei dirvi che nell'Antico Testamento l'uomo caduto non è nient'altro che come quattro come i quadrupedi impuri, come i quadrupedi impuri. Guardate gli uomini, sono così spaventevoli, spaventosi. Non ho mai visto una scimmia che abbia sviluppato qualcosa per uccidere le altre scimmie. Ma gli uomini hanno fatto le invenzioni peggiori, creato le cose peggiori sviluppate per uccidere gli altri. Durante il Medioevo, cosa hanno fatto? Hanno inventato qualsiasi cosa per uccidere gli altri. E guarda le ultime due guerre mondiali, cosa è stato inventato? E oggi adoperiamo ancora armi peggiori. E poi alla fine della seconda guerra mondiale era ancora peggiore. E oggi si sono sviluppate ancora di più le bombe atomiche, l'arma atomica, non solo per uccidere un paio di persone, ma per uccidere le masse. Quindi, non sono forse peggiori delle bestie? Sì, certamente. Apocalisse 13, poi vidi salire dal mare una bestia, 13.1, e questa è la bestia di tutte le bestie. Alla fine ci sarà la bestia di tutte le bestie, cioè ancora peggiore, ancora più terribile. più spaventosa, che vidi salire dal mare, dallo stesso mare, una bestia che aveva 10 corna, 10 corna anche questa, e 7 teste. Questa bestia aveva 7 teste e sulla corna 10 diademi e sulle teste nomi di blasfemi. Contro Dio, è contro Dio. Nomi blasfemi. Pensano pure di essere Dio stesso. La bestia, versetto 2, che io vidi, era simile a un leopardo, di nuovo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso, come quelli di cosa? Dell'orso, di nuovo vediamo l'orso, e la bocca come quella di un leone, di nuovo troviamo il leone, di nuovo le tre bestie che riappaiono qui. Quindi abbiamo lo sviluppo qui di tutte queste bestie. Alla fine abbiamo una bestia che è un riassunto, una composizione di tutte le cattive, le malvagità di tutte le altre bestie. Tutto quello che era contenuto di peggiore nelle bestie precedenti lo puoi vedere in quest'ultima bestia, la bestia delle bestie. Il Signore è il Re dei Re, il Signore dei Signori, ma qui questa bestia è la bestia delle bestie, di tutte le bestie. Signor Gesù. Amen. E la bestia che io vidi era così impossibile. Il dragone, Satana, lui è il re di tutte le bestie, lui è il drago. Le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Ora vediamo che dietro tutte queste bestie c'è Satana. Non pensare che i regni del mondo siano così meravigliosi, no. Non ha forse detto Giovanni che tutta la terra, tutto il mondo giace nelle mani del maligno? Qui vediamo i regni di questo mondo hanno a che fare con il drago, con il dragone. Oggi non è facile da vedere perché si nasconde ancora, ma in questi ultimi tempi, negli ultimi 3 anni e mezzo, allora tutto sarà manifesto e nulla sarà nascosto. Oggi è ancora nascosto. Ma in quel momento, nel tempo del dragone, tutto sarà visibile. Signor Gesù. E vidi una delle sue teste come ferita morta, ma la sua piaga mortale fu guarita. Questo significa che una delle teste, tra le 7, fu uccisa. Una piaga mortale, ma fu guarita, cioè risusciterà. E questo lo vedremo, ma già dobbiamo osservarlo ora. E tutta la terra, meravigliata, andò dietro la bestia. Quando succederà questo? Non è ancora successo. Questo non è ancora successo. Quando succederà allora? Succederà esattamente in questo momento, ossia negli ultimi 3 anni e mezzo. Quindi vediamo che alla fine di questo tempo, quando il trattato di pace sarà concluso, quando sarà perfetto, vedremo che in questo periodo, negli ultimi 7 anni, ci saranno 7 anni. E a metà succederanno tutte queste cose, a partire degli ultimi 3 anni e mezzo. Questo è il punto importante, questo è il momento cruciale. Ma quando succederà non sappiamo. Non so quando succederà, ma non so quando sia questo tempo. So quando succederà, come succederà, ma non so quando incomincerà questi ultimi 7 anni. E gli ultimi 7 anni cominceranno. Quindi, fratelli e sorelle, in questa visione dobbiamo vedere in modo chiaro che tutte le ricchezze di questo mondo, tutti i regni di questo mondo, non sono così belli, che siano così meravigliosi. Guardate, tutto finisce nella guerra, in distruzione, in confusione. Non è mai una buona fine, perciò non investite perciò in questo mondo, ma adoperiamo questo mondo per vivere. Ma oggi dobbiamo appartenere al regno dei cieli. È un regno diverso. Tutti i regni in questo mondo sono bestie agli occhi di Dio, sono corrotti, sono terribili, sono distruttrici e conducono alla guerra e alla distruzione. E come vedremo alla fine del capitolo 7, è già determinato che ci sarà la confusione. Non è una buona fine. Il Signore ha già determinato, mostrato la fine di questo mondo. Poi, leggiamo ancora, al capitolo 17 di Apocalisse, guardiamo un po' queste dieci corna. Queste 10 corna corrispondono alle 10 dita, cioè la visione del capitolo 7 corrisponde alla visione del capitolo 2, ma da un altro punto di vista. Questa visione sembra buona, quella del capitolo 2. È umana, è un'immagine che rappresenta un uomo. L'altra visione, vediamo leoni, orsi, leopardi e poi una bestia indescrivibile. E poi alla fine vediamo 10 corna, 10 teste, 10 corna. Non ho mai visto una bestia simile. Come puoi descriverla? Come puoi designarla? Hai già visto una bestia con 10 corna, con 7 teste? Cosa faresti con una tale bestia? Sfuggire. Ma questo è lo sviluppo del mondo. Ma se non hai questa visione, allora dirai, ah sì, però, ah non è bello, sì, tutto è ancora buono, abbiamo speranza, sarà sempre meglio. E investiremo il tempo, questo e quello. Ma tu non ammetti, non riconosci che è un mostro questo mondo. Se non lo vedi, cosa possiamo fare? Capitolo 17, leggiamo. Dal versetto 10 in poi. Leggeremo di più se ne abbiamo il tempo. Diciamo dal versetto 9. Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Non la nostra intelligenza, ma l'intelligenza del Signore. Le 7 teste sono 7 monti sui quali la Madonna siede. I 7 monti. A Roma. come si, Roma è conosciuta con, come la città delle sette colline, e questa prostituta si siede su queste sette colline. Ma come spesse volte, un'immagine ha due sensi. Sono anche sette re. Sette re al tempio di Giovanni. Cinque sono caduti, cioè uccisi oppure morti in un modo orribile, malvagio, non in modo naturale, o uccisi o forse suicidati. Uno è, cioè al tempo di Giovanni, e questo era Domiziano. Possiamo togliere tutto questo per guardiamo un po'. Sette erano, c'erano sette re. Cinque sono caduti. Ma al tempo di Giovanni ce n'erano di più. Ma Dio non conta tutti i nomi. Dio conta solamente ciò che è importante. Per questo dobbiamo imparare dalla Bibbia. Non contiamo ciò che non è importante. Lascia via tutto il resto. Quindi contiamo solo quello che è importante, quello che è essenziale. Da prima abbiamo Giulio Cesare. Come lo si scrive in tedesco? Ok, Cesare.
A-E, ah, A mit zwei.
Yeah, ecco. Problema di scrittura in tedesco. Giulio Cesare. Confusione delle lingue.
Julius Caesar. The first one.
È il primo.
Augustus sehen wir nicht.
Augusto non lo vediamo, non lo scriviamo, perché non fu ucciso in questo modo, ma Cesare fu ucciso da Bruto. Poi veniamo Tiberio, a Tiberio il secondo, poi il terzo Caligola, Caligola, poi abbiamo Claudio il quarto. E il quinto, il peggiore, Nerone, il quinto, cinque erano caduti. E uno è il sesto, viveva al tempo di Giovanni quando scrisse l'Apocalisse, e si chiama Domiziano. E il settimo viene. Non sappiamo chi è. Non sappiamo chi è, no. Quando verrà? Forse è già nato oggi. Non sappiamo chi è. Non è ancora venuto. Cinque caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto. Giovanni non ci ha detto quando, ma verrà, apparirà qui all'inizio degli ultimi sette anni. E quando sarà venuto, dovrà durare poco. Dovrà durare poco. Questo è il settimo, morirà anche lui e vivrà solo un tempo breve, non molto lungo. Versetto 11 è molto importante. E la bestia la bestia. Dobbiamo la bestia delle bestie. Questa bestia, quella del capitolo 13 che abbiamo letto, che era, cioè ha già vissuto, era e non è. Questo non è più al tempo di Giovanni, ma era prima. Non è più. È anch'essa un ottavo re, ma ce ne sono solo sette. Da dove viene il sette? L'ottavo? È molto strano. È una bestia molto strana. È così complicato. Era, non è, e poi diventa l'ottavo re. E viene dai sette. Oppure è uno dei sette, è come una cruciverba. Anche se è un ottavo re, e poi viene dai sette, o è uno dei sette, e se ne va in perdizione, cioè nel lago di fuoco. Signor Gesù. Quindi c'è un ottavo re. Un ottavo re, ma ce ne sono solo sette, e lui era, e al tempo di Giovanni non è più, ma ritornerà più tardi, il settimo verrà più tardi, e la bestia è l'ottavo re. Era tra i sette, oppure viene dal settimo. Quando il settimo ritornerà, il settimo verrà, lui rimarrà per breve tempo, e qui in mezzo ai sette anni sarà ucciso, dopo tre anni e mezzo, e dopo la sua morte allora viene uno di questi cinque che era, e entrerà nel cadavere del settimo e risusciterà, e questo è l'ottavo. L'ottavo è la combinazione del cadavere del settimo, ma la persona di uno dei cinque. E se guardiamo uno di questi cinque, vediamo che qual è il nome che rappresenta il 666, è Nerone, è la bestia che esce dal mare. Signor Gesù. Amen. Leggiamo ancora il versetto 12. Le dieci corna che hai viste sono dieci re che non hanno ancora ricevuto regno. Verranno più tardi. Ma alla fine di questo tempo ci sarà l'apice, saranno dieci re, dieci nazioni che avranno potere. Non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Questo significa che lì saranno riconosciuti come tali e daranno il loro potere regale alla bestia. Leggiamo ancora il versetto 14, combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re. e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Amen. Ora possiamo respirare. Ci abbiamo qualcosa di positivo per finire, e non solo bestie. Non mi piace parlare di queste bestie. Una conferenza sulle bestie non è bello, ma lode al Signore. L'agnello, il nostro Signore, il nostro Signore li sconfiggerà, li vincerà, perché Lui è il Signore dei Signori, il Re dei Re. Ma non solo Lui, ma anche coloro che sono con Lui, cioè quelli che sono stati chiamati, i fedeli, i scelti. Per questo dobbiamo rimanere fedeli oggi. È importantissimo oggi, è così importante che vediamo quanto fedeli nei primi sei capitoli erano Davide e i suoi compagni. Tutto Israele non era fedele. Si sono mescolati al mondo, hanno adorato gli idoli, hanno preso gli idoli del mondo e hanno fatto anche cose peggiori del mondo. Ma, lode al Signore, c'era una parte del popolo di Dio, anche se erano pochi a quell'epoca, sono rimasti fedeli. E oggi vediamo che ci sono così tanti cristiani, molti, molti cristiani. Ma quanti veramente sono fedeli al Signore? E camminano secondo la sua parola e hanno una relazione vivente con lui e ubbidiscono a lui e fanno quello che lui vuole. E cosa vuole oggi? È importante vedere questa cosa. Signor Gesù, dovremmo parlare? No, non penso che non valga la pena di parlare di più di queste bestie. Ne parleremo ancora magari questa sera. Ritorniamo a Daniele 7, è meglio che guardiamo questo capitolo. Sono quasi le 12, volevo anche leggere il capitolo 8, scusatemi. Non abbiamo quasi più tempo. Signor Gesù, non dobbiamo vedere solo queste bestie e lodiamo il Signore. Qui questa visione ha rivelato qualcosa di meraviglioso a Daniele, altrimenti sarebbe solo orribile. E allora certamente Daniele non avrebbe più potuto dormire, avrebbe avuto incubi delle bestie. Ma il versetto 9 dice, io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un vegliardo. Altre tradizioni dicono uno antico di giorni. Non è così buono. Per me il vegliardo è migliore. Versetto 7-9. Non è più l'Apocalisse, siamo di nuovo a Daniele. Daniele 7, versetto 9. Dio stesso, il Dio vivente, è il vegliardo. Lui è il vegliardo. Lodiamo il Signore. E qui? Daniele vide di questo vegliardo che sedeva sul trono e la sua veste era bianca come la neve. Tutti gli altri sono bestie, ma qui abbiamo un vegliardo, i cui capelli del suo capo erano simili a lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono, che aveva ruote di fuoco ardente. Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. Mille migliaia lo servivano, 10.000 miriadi gli stavano davanti. Si tenne il giudizio e i libri furono aperti. Amen. Lode al Signore. Io guardavo ancora, motivo delle parole arroganti del che il corno pronunciava, guardai fino a quando la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto, gettato nel fuoco per essere arso. Amen. Lode al Signore. Che fine! La bestia è stata completamente distrutta e gettata nello stagno di fuoco e il Signore regna. Dobbiamo vedere questo trono. E non solo questo. 12, continuiamo a leggere. Qui il versetto 12 non è. Le altre bestie furono private del loro potere, ma fu loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato. Questo significa? Perché è una visione veramente per il futuro. Questo, alla fine, che questa immagine, che quando questo sarà ucciso, quando sarà distrutto il piede, tutta la statua cadrà, sarà distrutta. Dobbiamo vedere questi versetti per capirlo. Non abbiamo tempo, quindi dobbiamo andare avanti. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio dell'uomo. Alleluia. Uno simile a un figlio d'uomo. Gli altri sono bestie. Qui abbiamo un solo uomo, un vero uomo, il vero uomo. Alleluia. Il nuovo uomo. Lode al Signore. Colui che legge, capisca. E qui vediamo un figlio d'uomo, Gesù. Gesù Cristo è qui apparso per ricevere il regno. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui, gli furono dati dominio, gloria e regno perché le genti di ogni popolo e nazione e lingua lo servissero. Amen. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Alleluia. Questo non può essere distrutto. Tutto il resto sarà distrutto, ma il regno del nostro Signore non sarà distrutto. Quanto a me, Daniele, il mio spirito fu turbato dentro di me e le visioni della mia mente mi spaventarono. Mi avvicinai a uno dei presenti e gli chiesi il vero senso di ciò che avevo visto. È bene conoscere attentamente. Egli mi rispose e mi diede l'interpretazione delle visioni. Queste quattro grandi bestie sono quattro regni che sorgeranno sulla terra. Cioè quattro regni, quattro re, quattro regni. Possiamo intercambiare re o regni. Sorgeranno dalla terra, versetto 18, dobbiamo leggerlo assieme, perché questo ci riguarda. Versetto 18, poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre e eternamente. Alleluia. Amen. Alleluia. Questo non lo vedi nella prima visione del capitolo 2, nel sogno di Nabucodonosor. E Nabucodonosor non doveva saperlo, altrimenti avrebbe ucciso i santi. Ma qui a Daniele, il Signore ha rivelato questo. Che i regni delle nazioni, quelli che governano oggi, sono solo per un tempo limitato, finché Dio ha preparato il suo regno. E vorrei che lo capissimo tutti. Perché il Signore non ritorna? Perché il suo regno non è ancora pronto. Se il Signore viene oggi, siamo pronti? Siamo pronti a regnare? Non sappiamo nemmeno che cosa dovremmo fare. Oggi, se il Signore non può regnare in te, come potrebbe poi Lui regnare tramite te quando ritornerà? Allora siamo ingiusti come i non credenti. Come potrebbe il Signore regnare con noi per il suo regno? Il suo regno è un regno di giustizia, di pace, è pieno di gloria, è eterno. E se oggi, se non viviamo una tale vita che gli obbedisce e che con Lui facciamo ogni cosa con Lui, specialmente qui nella Chiesa, allora vogliamo ancora coprire così tante cose? Se viviamo in questo modo, con gli incredenti, come potrebbe il Signore portare sulla terra il suo regno con noi? Siamo forse qualificati per regnare con Lui? Perché qui sta scritto che riceveremo il regno. Questo è il punto principale del capitolo 7, non le bestie. Pensi che il Signore darà il suo regno alle bestie? Ma se io sono simile a una bestia, pensi che il Signore mi darà il suo regno? Allora regnerei nel regno millenario come una bestia, in quel caso. Signor Gesù, ma i santi dell'Altissimo riceveranno il regno. Lode al Signore, riceveremo il regno. Allora volli conoscere la verità. È bene conoscere bene la verità. Versetto 19. Intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre, straordinariamente terribile, questo lo sappiamo già, quindi non abbiamo bisogno di leggerlo. Poi, forse un versetto, dovremmo lo stesso dirlo, versetto 21. Io vidi quel corno fare la guerra ai santi ed avere sopravvento. Dovete tenere nel cuore questa frase, perché poi riappare al capitolo 13 e il capitolo 12 e 13 di Apocalisse. Se noi non saremo rapiti all'inizio dei primi 3 anni e mezzo degli ultimi 7, e se resteremo sulla terra durante la grande tribolazione negli ultimi 3 anni e mezzo e molti cristiani non saranno rapiti ma vivranno qui sulla terra, allora dovranno soffrire. Allora il corno, quella bestia, farà loro la guerra e li vincerà e avrà il sopravvento. E questo, se non mi credete, leggiamo Apocalisse 13 di nuovo, 13:7. Ciò che Daniele ha visto è esattamente corrisponde a ciò che Giovanni ha visto in Apocalisse. Le fu pure dato di far la guerra ai santi e di vincerli. Di avere, vedete fratelli e sorelle, se noi saremo rapiti, non avremo nemmeno l'ombra di una bestia con noi, ma per coloro che saranno rimasti. Quindi chiediti, sei pronto ad essere rapito? Questa parola ci mostra che alcuni santi rimarranno. Versetto
17. mit den übrigen von ihrem Samen Gottes Gebote halten, nämlich die Juden und die das Zeugnis Jesu haben.
Amen. Non ho capito che versetto ha letto. Ciò che Giovanni ha visto non era qualcosa di nuovo. Daniele l'ha già visto nel capitolo 7. Ma ancora di nuovo, leggiamo ora veramente il versetto 22, finché non giunse il vegliardo. Daniele 7, 22. Allora il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo e venne il tempo che i santi ebbero il regno. Amen. Non volete saperlo? I regni di questo mondo sono semplicemente dati alle nazioni per un tempo, ma saranno il tempo delle nazioni è già finito nel 67, ma ora aspetta che noi siamo pronti per poter ricevere il regno. O poi passiamo direttamente alla fine. Veniamo alla fine, al versetto 27. Allora il regno, Daniele 7, 27, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo e il suo regno è un regno eterno. Amen. E tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Amen. Qui finisce il racconto. Racconto. Questa fine del racconto è molto diversa da quella del capitolo 2. La fine non è solo la distruzione di tutti i regni come in Daniele 2, ma anche questa pietra che diventerà sempre più grande e riempirà tutta la terra. Ma non è menzionato chiaramente, mentre al capitolo 7 è stato menzionato chiaramente che noi erediteremo questo regno. Al capitolo 2 non è menzionato questo aspetto, mentre qui al capitolo 7 è chiaro. Possiamo ancora leggere il capitolo 11 di Apocalisse, per finire.
Amen.
Amen. Versetto 15. Poi l'ultima tromba. Cioè, verso la fine dei 3 anni e mezzo della grande tribolazione. Poi ma non dimenticate che la settima tromba racchiude 7 coppe. Poi il settimo angelo suona la tromba nel cielo e si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore, al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Amen. Lode al Signore. Che contrasto tra le bestie selvagge e il vegliardo da un lato, questo Dio meraviglioso e vivente, e vediamo il figlio dell'uomo che è venuto e che ha ricevuto da lui solo il regno, perché lui è l'unico vero uomo. Alleluia. E poi, se avremo tempo questa sera, vedremo che è esattamente quello che Giovanni ha visto in Apocalisse 4. Lui ha visto il trono di Dio con il vegliardo che è lì seduto. E poi al capitolo 5 ha visto anche questo agnello subito dopo l'ascensione, ha ricevuto questo libro e regnerà. Lui era colui che è stato qualificato, che è qualificato per ricevere il regno e per regnare. E in realtà è molto semplice e molto chiaro. Amen. Fino a questa sera.